Ladies and gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Bene, ben trovati in questo nuovo appuntamento con Italians, storia italiana all'estero, per uno speciale riguardante il coronavirus. Diciamo che la situazione sembra pian piano migliorare, ma ancora non sono quei risultati sperati. E al telefono con noi, oltre che una cara amica, una persona che in questo momento sta vivendo proprio sulla sua pelle quelli che sono gli effetti di questa pandemia globale, abbiamo con noi al momento Laura. Ciao Laura!
Ciao Vincenzo, come stai?
Tutto bene, tutto bene. Tu come stai piuttosto?
Bene, dai, direi che mi sto riprendendo piano piano.
Ok.
Dopo quasi un mese di letto.
Dunque, ricordiamo che il fatto che purtroppo hai beccato in pieno il coronavirus nel tuo rientro, perché sei rientrata da poco dall'Australia, che prima vivevi in Australia, rientrata a Bergamo poi, esatto. Nell'epicentro praticamente.
Nell'epicentro, sì, sì, sì. Allora, in realtà non ho mai fatto un tampone, perché tamponi disponibili non ce ne sono, a meno che non si venga ricoverati in condizioni già critiche in ospedale, quindi su carta non c'è niente che dice che ho il coronavirus, ancora non sto bene.
Veramente?
Però, insomma, diciamo che...
devi avere più sintomi.
Sì, ci sono una serie di sintomi ricorrenti. Noi ormai a Bergamo siamo autodidatti e quasi medici esperti da soli per quanto riguarda il virus, perché ci sono anche stati studi che dicono l'80% della popolazione qui è colpita. Ecco. Ovviamente ci sono varie forme, c'è chi lo prende in forma, diciamo, più forte, come se fosse un flu, anche se in realtà, ecco, dell'influenza ha ben poco. Sicuramente io, che l'ho vissuto sulla mia pelle, sono fit e giovane, eppure veramente...
Anche a te, hai accusato, come si suol dire.
Ho accusato, sì, la polmonite è uno dei sintomi, insomma, principali, e poi tutta una serie di altre cose, tra vomito, mal di testa fortissimi, febbre, e poi ripeto, io non sto bene ancora dopo un mese, quindi decisamente un'influenza normale non durerebbe così tanto, ecco.
Ecco, e dunque tu praticamente sei partita dall'Australia quando?
Io sono partita il 26 di febbraio da Sydney.
Okay.
E già avevo le mie mascherine, anche perché ho un bambino di 3 anni e mezzo, quindi ero un pochino già spaventata all'idea. Avevo passato la notte al telefono con la compagnia aerea, cercando di capire se ci fosse modo di spostare il volo, oppure di rimandare o d'aspettare. Ero un po' indecisa sul da farsi, perché nelle ultime 48 ore si inizia a parlare di una situazione un po' più critica, soprattutto in Lombardia,
certo.
Soprattutto nelle mie zone. Però insomma, la compagnia aerea non aveva ancora preso nessun tipo di... non c'era, insomma, nessun modo di poter cancellare o spostare il volo a quel punto. Era troppo tardi, avrei ovviamente perso il volo, e poi dentro di me mi sono detta: forse è meglio essere a casa almeno con i miei genitori,
certo,
cosa
piuttosto che
lì.
Sola di qua dall'altro lato, dunque.
Esatto, e quindi siamo partiti con tutte le piccole accortezze, tra le mascherine, i gel disinfettanti, insomma queste cose, e siamo atterrati a Milano il 27, c'è stata misurata la temperatura all'arrivo, tra una serie di folla ancora che rideva, che non capiva, perché ancora in realtà la gravità non si era capita.
Sì, vabbè, anche i politici ci scherzavano sopra, chi andava a fare l'aperitivo a Milano, chi dopo aver dichiarato,
esatto,
zona rossa Lombardia, ancora diceva: riapriamo tutto, aprite tutto, dobbiamo riaprire.
Sì.
E poi si sono resi conti che non era così.
Che non era uno scherzo.
Non era uno scherzetto. E dunque, esatto, dopo che ti è stata misurata la temperatura, qual è stata poi la procedura?
Noi non avevamo febbre, niente, semplicemente la temperatura, che ovviamente, insomma, direi meglio di niente.
Certo.
Però se avessimo preso il coronavirus sull'aereo piuttosto che all'aeroporto di scalo, in questo caso Dubai, eccetera, ovviamente non avremmo comunque già avuto sintomi. Nessuno ci ha messo in quarantena, nessuno ci ha detto di starcene a casa. E io sono stata comunque cauta, e questo è un po' la parte, insomma, ironica, perché invece mi sono stata male quasi subito dopo, nel senso che io non ho avuto il tempo di vedere né amici, di fare niente, di uscire, di fare un aperitivo, nulla. I primi tre giorni eravamo in jet lag e quindi non stavo bene, ero stanca, ho pensato, classico jet lag che ti colpisce dopo 24 ore di volo con un bambino,
certo,
insomma,
è normale.
E quindi non ho dato peso, non so che cosa fosse all'inizio. Poi dopo il primo giorno di febbre è stato il 2 marzo. Io in quei cinque giorni sono prevalentemente rimasta a casa e ho visitato un paio di zii, di familiari, sempre qui nella zona. Non ho nemmeno guidato, sono proprio stata in zona.
Certo.
E ho iniziato ad avere questa lieve febbre il 2 di marzo. E all'inizio anche lì non me ne sono preoccupata, ho detto, sai, in Australia faceva caldo, qui fa freddo, sarà un raffreddore, non volevo essere drammatica, certo. Anche perché appunto non ero stata in nessuna situazione sociale.
È normale, anche in Italia non c'era un allarme gigantesco al momento.
Esattamente, quindi pensavo, insomma, l'ho sottovalutato al momento. Poi dopo qualche giorno ho iniziato a dire, io sono qui dai miei genitori, parlando con loro, dicevo non mi sento bene, c'è qualcosa che non va, il petto è chiuso, respiro male, non mi sembra un'influenza normale, non so, mi sento debolissima, facevo fatica ad alzarmi dal letto e di solito, insomma, sono iperattiva, ho detto che cosa sta succedendo. E da lì la trafila, ho iniziato a chiamare il famoso numero verde, c'è un numero verde per ogni regione, quindi il numero verde Lombardia in questo caso. Intasato, non rispondono,
immagino.
Cade la linea costantemente. Ho iniziato a chiamare la guardia medica, non risponde, intasata, cade la linea, non riesci nemmeno a prendere la linea.
Il panico,
medico di
praticamente.
Base non c'è sì, e che non sai più che fare, no?
Certo.
Poi se già inizi a respirare male, inizi ad avere il panico, non sai veramente cosa fare. Quindi il medico di base io non ce l'ho qui, perché ho vissuto in Australia 11 anni,
certo.
La mia residenza è australiana.
Non hai avuto nemmeno il tempo di fare il trasferimento di nuovo di quello
nulla,
che è la residenza,
no,
in Italia.
Esatto, anche perché ho evitato di andare in luoghi pubblici troppo, perché comunque un pochino io la paura l'avevo, soprattutto appunto pensando al bambino, eccetera. Quindi ho chiamato il medico di base dei miei genitori, mi è stato detto di rivolgermi a lui, se ne è guardato bene dal vedermi, no, non voglio vedere nessuno, insomma cercava di darmi delle soluzioni telefoniche, però senza una visita, senza vedere i miei bronchi, vedere i miei polmoni, capire. E lì ho capito che la situazione era seria, perché insomma il sistema sanitario lombardo dovrebbe essere uno dei più, sì, dei più efficienti.
In teoria il terzo al mondo.
In Italia, ma in Europa.
In teoria esatto. Il terzo al mondo dovrebbe essere.
Ecco. Lì però mi ha fatto anche capire quanto fosse seria la situazione, cioè ci sono talmente tanti casi molto più gravi per cui non riescono bene a gestire. Io alla fine, dopo giorni, sono riuscita a parlare con il numero verde, che però mi ha diretto verso il numero verde Lazio, perché appunto quello lombardo non riusciva a far fronte, diciamo, a tutto il numero di telefonate. E la dottoressa al telefono mi ha detto subito: devi fare diversi step. Prima c'è una voce che ti risponde e ti fa un piccolo check-up, ti fa un po' di domande, capisce se hai bisogno di parlare con un medico. Mi ha passato subito questo medico. E la dottoressa mi ha detto: non mi piace come parli, non mi piace come respiri, devo passarti subito al 118. Non puoi respirare così, sei giovane, sei una mamma, abbiamo bisogno di che un'ambulanza ti venga a vedere.
Addirittura.
Però il problema, sì, io che loro mi hanno passato al 118 perché io facevo fatica a respirare. E però il 118 locale, cioè quando ovviamente ti risponde Bergamo, ti risponde Lei sta chiamando per lei? Sì. Abbiamo tante persone che non sono neanche in grado di telefonare di persona, fanno chiamare qualcun altro, che hanno bisogno di essere intubate. Noi, se vuole, la veniamo a prendere, però glielo sconsigliamo, anche perché se c'è una possibilità che lei non abbia il coronavirus, qui se lo prende per forza.
Perché paradossalmente è peggio andare in ospedale che rimanere a casa, perché in ospedale è la fucina più grande di questo coronavirus.
Esattamente, dovrei fare una lastra toracica da circa 10 giorni, ho la carta medica per andare a farla, per controllare come stanno andando i polmoni, perché appunto poi è diventata una bronchite, una broncopolmonite, e non si sa neanche bene che tipo, perché non ho fatto mai lastre. Però ho avuto paura ad andarci, perché tanti medici sono infetti, tanti infermieri sono infetti, mi dovrei fare accompagnare, perché mi sarei dovuta far accompagnare perché non stavo bene, quindi avevo paura poi di esporre mio papà, insomma altri familiari al problema. E quindi ci discoraggiano dall'andare in ospedale. Io so che i medici e gli infermieri stanno facendo dei miracoli, però mi rendo conto che sono ovviamente la quantità di persone che vedono entrarsi al pronto soccorso è talmente grande che non riescono a far fronte più a questa emergenza.
Dunque è più alta di quella che si vede in TV?
È decisamente più alta, decisamente. Io ieri, ovviamente mi sto un po' documentando a modo mio tra diverse fonti, e poi secondo me il modo per capire meglio è conoscere le persone, perché certo, ovviamente dall'esterno arrivano le informazioni che, come sappiamo, spesso sono distorte. O comunque incomplete, e quindi conosciamo persone, infermieri, medici, eccetera, e si conta che solo nella Bergamasca siano morte 5.000 persone.
Dunque la metà di quelli totali, praticamente, di quelli almeno dichiarati.
Esatto,
totali.
Esatto, sì, perché poi tante persone muoiono a casa, tante persone anziane, soprattutto sentendo le storie, perché poi vieni ovviamente messo in una... in isolamento, non puoi più parlare. Io conosco, abbiamo perso amici ultimamente, sempre, e non sono né così anziani né così debilitati necessariamente, come si dice, questo con tutto il rispetto per le persone anziane debilitate, che comunque non, certo, non dovrebbero morire sole, e dovrebbero, cioè tutto dovrebbe essere fatto diversamente. Però ecco, c'è sicuramente un problema di non essere stati in grado qui di gestire il problema e la massa, la quantità di malati. Io credo che questo stia causando più morti di quelli che ci dovrebbero essere, perché dopo un po', se una persona non riesce più a respirare in modo autonomo, bisogna dare il respiratore a qualcun altro, perché i respiratori sono pochi.
Adesso ho sentito che c'è stata una piccola azienda locale che ha creato dei respiratori in 3D per attaccare alle maschere della Decathlon, quelle lì praticamente subacquee.
Sì, io ho amici, mia sorella stessa ieri ha donato una di queste maschere subacquee. Siamo al punto che i cittadini stanno facendo forse più di quello che stanno facendo le autorità, nel senso che ci stiamo ingegnando in tutti i modi, certo, ci ingegniamo per sopravvivere, perché a questo punto non abbiamo più molta fiducia in quello che sta succedendo su una scala più grande, quello che sta succedendo sopra di noi. Non so se hai visto, abbiamo gli alpini qui a Bergamo e tutti i volontari hanno costruito un ospedale da campo in una settimana.
Ho visto, e mi sono anche commosso, sono sincero, ho visto il video dove c'erano ragazzi che venivano tutta dal Bergamasca, che praticamente mettevano a disposizione il loro tempo e in questo momento anche la loro vita per fare tutto ciò, e tutto in maniera gratuita. E sì, veramente sì, qui vedi come la comunità si stringe attorno a queste grandi problematiche e viene fuori la parte migliore dell'essere umano, quello sì.
È vero, è vero. Infatti io dico, di tutto questo c'è un lato positivo, e vedere la solidarietà tra le persone, anche in scala più piccola ci si aiuta, si cerca di uscire a fare la spesa, esce una persona della via e distribuisce quello che serve agli altri, lasciandolo ovviamente nella posta o nel cancello, perché evitiamo di avere contatti umani il più possibile. E queste sono le cose belle, però quello che stiamo vedendo intorno è terrorizzante. Mai nella vita avrei pensato di vedere niente del genere con i miei occhi. Sai, camion militari con sopra le bare, familiari che non vedono più i familiari, e non possono, ovviamente non ci sono funerali, ma non solo, non sai nemmeno dove sono finiti. Noi abbiamo amici che hanno perso il papà qui e non sanno nemmeno dove è finita la bara, in quale città sia la bara del genitore. Cioè, cose che...
Assurdo.
Sì, assurde. Ed è stato frustrante parlare con persone, no? Intorno al mondo, amici, che non si rendono conto, che non hanno capito
qua l'hanno presa l'acqua di rose
di questa cosa.
Gente ancora in spiaggia, centri commerciali ancora affollati. Sembra che da ieri, avendo introdotto delle misure che danno $11,000 di multa e 6 mesi di carcere, sembra che lo comincino a capire.
Meno male.
Sembra. Non vorrei cantare vittoria troppo facilmente, anche perché sai benissimo, hai vissuto qua più di me e sai come funziona qua, da questa parte del mondo. E sì, praticamente tu che misure hai preso per la quarantena? O meglio, c'è qualcuno che ti porta a casa dei viveri e quant'altro? Perché ovviamente non potrei uscire di casa.
Sì, allora io sono stata innanzitutto in isolamento in casa. Fortunatamente i miei genitori hanno una casa a 2 piani, io mi sono isolata al piano di sopra per più di 2 settimane, in modo da dormire nell'appartamento solo e avere meno contatti possibili con loro e con il bambino.
Certo.
Dopodiché adesso posso interagire, questo ripeto, è tutto, noi cerchiamo di fare tutto un po' come riusciamo senza avere molte guide, perché le risposte non ci vengono molto date in realtà, e forse i medici ancora non sanno abbastanza di questo virus, quindi però ecco, ho ricominciato ad avere contatti con loro sempre con la mascherina, abbiamo tutti la mascherina, usiamo i guanti costantemente, l'unico che non la indossa è il bambino, perché sarebbe difficile convincerlo.
Certo.
Però ecco, anche per proteggere lui, insomma, teniamo la mascherina, cerco di mangiare separatamente. Per quanto riguarda le spese, vabbè, noi ovviamente abbiamo un certificato che dobbiamo compilare ogni volta che usciamo di casa.
La famosa autocertificazione, vero, se non sbaglio?
Esattamente. Quindi la compili, richiede orario, dove esattamente ti stai dirigendo, per quale motivo, e praticamente i motivi per cui è possibile uscire sono... spesa, farmacia e dottore, insomma queste uniche sono le uniche 3 motivazioni. Sono uscita in realtà dopo le 2 settimane, settimana scorsa, perché finalmente ho trovato un medico che mi ha visitata.
Certo.
E un medico coraggioso che lavoro.
Perché ovviamente non è facile nemmeno trovare un medico di sto periodo, dunque già trovarne uno già è gran cosa.
È gran cosa, sì, mi ha visitata, quindi questa è stata una cosa positiva. E poi da lì mi sono diretta in farmacia, che è di fronte, ovviamente sempre con la maschera, i guanti e sempre mantenendo le distanze, non solo perché sono infetta o potenzialmente ancora infetta, ma anche in ogni caso questa è una misura di sicurezza che dobbiamo sempre avere tutti. Le farmacie sono chiuse, c'è solo un piccolo sportellino da cui esce la mano e la borsetta con le cose, quindi si aspetta fuori con le dovute distanze. Ovviamente c'è sempre una quantità di gente incredibile, no? Soprattutto perché il servizio è più lento facendo così, però giustamente deve essere fatto così.
Uno scenario quindi, da fine del mondo mi stai descrivendo.
È davvero così, la normalità non esiste, noi mangiamo, per carità, devo dire tanto di cappello agli italiani per quello che vedono i supermercati, perché noi ci lamentiamo sempre di noi stessi e ci autocritichiamo, e va bene, perché ovviamente c'è sempre il personaggio che fa la cosa che non dovrebbe fare. Però devo dire che io vedo, devo essere sincera, tanta civiltà anche. Non ci sono guerre né per il cibo né per la carta igienica.
Eccolo qua, invece è proprio l'opposto.
E ho visto. vedo, insomma, si trova da mangiare, si trova, le cose essenziali ci sono. ovviamente cerchiamo di mangiare, insomma, abbastanza semplice. Qua mangiamo polenta spesso in tutte le forme.
Se non l'ha mangiata a Bergamo, la polenta è la fine. Se non mangiate la patria dei polentoni.
Esatto, e poi questa situazione ci ha ricordato un po', ci ha dato un po' di quel nazionalismo, però quello bello
che certo.
Dici, dai, tutti insieme, facciamo le cose belle insieme, insomma. E quindi mangiamo il più semplice possibile. La spesa fino a una decina di giorni fa la si poteva fare online, però noi, essendo noi in quattro e non nessuno di noi è intubato a situazioni così gravi, dovevamo comunque andare poi a ritirarla, però rendeva il processo più semplice.
Certo.
Entri con i tuoi guanti, la tua maschera, prelevi e te ne vai. Adesso purtroppo anche quel sistema, insomma, zoppica un po', perché ovviamente è intasato, ci sono sempre più persone in ospedale, sempre più anziani. Poi noi siamo in una zona di paese, in una zona di campagna, c'erano tanti anziani, quindi ovviamente a loro la precedenza. Io non ho mai cercato di farmi portare troppo a casa, perché poi pensi che c'è chi ha più bisogno di te,
ovvio,
no? Di quel tipo di servizio.
E questo,
quindi
e questo
sta un pochino
molto,
alla tua...
ti rende molto onore questo, perché non tutti poi hanno questa sensibilità. In questi momenti spesso viene fuori anche oltre al meglio, in molti casi viene fuori anche il peggio dalle persone, dunque.
Esatto, è verissimo.
Come possiamo migliorare la situazione agli occhi tuoi? Come si potrebbe, oltre ovviamente quello, il diktat di stare a casa?
Quello sì. Allora, secondo me una cosa fondamentale è capire questo discorso dei tamponi, perché allora giustamente hanno stato deciso di fare questo lockdown, benissimo, tutti a casa. Qui una piccola parentesi che vorrei aprire: tutti a casa, però tutte le aziende lombarde non hanno potuto chiudere subito.
Ovvio.
In realtà le aziende non hanno chiuso subito, c'è stato detto Confindustria non ci ha voluto far chiudere, perché siamo apparentemente il motore economico dell'Italia, in Lombardia, quindi dobbiamo andare a morire nelle aziende. Quindi lì c'è stato un problema, secondo me, grandissimo, perché il focolaio lombardo è stata la Valseriana, dove ci sono tutte queste aziende che non hanno chiuso subito, a cui non è stato detto di chiudere. E capisci che io penso che sia la sensibilità anche di chi ha un'azienda di chiudere, però capisci che non è semplice se non chiudono tutti,
non è
cioè, ci deve essere una direttiva lì del governo che è arrivata dopo. Quindi ecco, questa è una piccola parentesi, perché secondo me questo è stata una di quei fattori che ha inciso sul tasso di mortalità e di malati in questa zona. Adesso tutto è chiuso, finalmente.
È stata prorogata fino a metà aprile.
Sì, secondo me, io credo che andrà avanti anche di più. Però ecco, insomma, io penso che i tamponi siano molto importanti. Se loro facessero più tamponi potremmo un po' capire come siamo. Cioè, per esempio, se io potessi fare un tampone e sapere che sono negativa e che ho già avuto il coronavirus, come si pensa, sarei pronta ad uscire ad aiutare, potrei
certo.
andare a fare qualcosa di utile, no? Dato che l'ho già preso, è passato e basta.
Qui ci dovrebbe,
sono
qui dovrebbe
ancora in casa.
Certo, in questo caso la regione dovrebbe appunto operare in tal senso, come ha fatto un po' Zaia con il Veneto, che sta facendo fare il tampone
esatto.
a tutti i cittadini, in maniera tale da capire
esatto.
un attimo quelle che sono le reali problematiche.
Giusto, esatto. Questo io credo sarebbe il primo passo da fare.
Quella è la base. Per il resto, ovviamente, più chi può e rimanga a casa, che sicuramente aiuta almeno a non alimentare quello che è il flusso presso i pronto soccorsi ospedali, che poi giustamente, come hai già ricordato
esatto.
tu, non tutti prende in forma lieve, ci sono anche molte persone che non hanno malattie regresse o autoimmuni, ai quali comunque si prende in maniera grave, dunque non prendetela sotto gamba, e questo è un ottimo consiglio. E faccio prima una domanda un po' più leggera e poi voglio passare a un argomento che ti sta, secondo me, molto a cuore. Come passi,
okay.
come passi il tempo? Perché
allora...
quarantena è dura.
Sì, allora guarda, in realtà ci stiamo impegnando molto in cercare di aiutare gli altri, un po' tutti. quindi si passa il tempo cercando di ordinare la spesa per tutti, online, sembra certo. Una cosa così semplice, ma di questi invece. Tempi ci vuole mezza giornata per riuscire a compiere una task così, no? E poi mi documento, cerco di capire cosa sta succedendo anche per questo discorso dei fondi, quindi per riuscire ad informare anche le altre persone quello che sta succedendo qui, e poi si passa un po' di tempo in famiglia, stiamo cucinando tutti, si fa pane, biscotti, si passa la giornata in cucina e ingrassando, perché ecco, non si può più uscire nemmeno a camminare, no? Quindi questa è la differenza.
Come ricordo spesso, più che quarantena, alla fine diventerà una quarantina di chili presi, quello diventerà.
Esattamente, esattamente, perché non si fa che, anche per i bambini, per intrattenerli, non certo. Potendo uscire, ti metti a cucinare, a fare biscotti, quindi così passa la giornata, insomma.
Cosa farai una volta finito tutto? La prima cosa che ti viene in mente? O meglio, quella che più secondo te ti potrebbe dare soddisfazione?
Guarda, sinceramente io voglio solo avere mia sorella qui, perché lei non abita con noi e non la possiamo vedere. E i parenti, gli zii che sono più anziani e sono tutti chiusi in casa, cui portiamo da mangiare, non possiamo più vedere le facce, non vediamo i sorrisi di nessuno perché hanno la mascherina, abbiamo tutti la mascherina sempre, non vedo l'ora di toccare qualcuno, di abbracciare,
e ti capisco,
cose veramente semplici, cose
ti veramente capisco veramente semplici. Guarda, mi auguro che finisca presto, perché veramente è molto molto dura, guarda, ma io sto tutti i giorni lì collegata a vedere cosa succede in Italia, e ogni giorno è tosta, è molto molto tosta, Laura, veramente. E poi tutto ciò viene aggravato dalla rabbia per alcune notizie che stanno circolando questi giorni in merito a GoFundMe, per tutti i soldi che sono stati appunto versati. Ho visto proprio pochi giorni fa il video di Fedez, scusa, di ieri, che denunciava il fatto che la Kodakons ha bloccato i fondi. Ma per quale motivo? Cosa è successo? Anche perché so che tu sei stata, hai anche tu lanciato una piccola raccolta su GoFundMe da destinare agli ospedali in difficoltà, ma appunto sembra che i fondi siano bloccati.
Sì, adesso non sappiamo bene cosa succederà. Allora, la Kodakons, che dovrebbe in teoria essere paladina dei diritti dei consumatori, ha avuto questa brillante idea di mettere sul loro sito questo banner, questo link, dove dice aiutate la Kodakons ad aiutare questa emergenza coronavirus. Quindi leggendo una cosa così, un utente si aspetta di cliccare e andare a trovarsi un link dove insomma si donano dei soldi agli ospedali piuttosto che per comprare delle attrezzature, certo. O quello che sia, no? E invece quando cliccando lì, la pagina che si apre, la successiva, crea un po' di confusione, perché in realtà lì vengono semplicemente chiesti fondi per la Kodakons, quindi è semplicemente un fondo loro per aiutare l'azienda Kodakons, che è in difficoltà in questo periodo perché c'è il coronavirus. Quindi in realtà non va ad aiutare nessuno di noi, non va ad aiutare la popolazione, non va ad aiutare la città, non va ad aiutare il paese, va ad aiutare la Kodakons.
Ma veramente?
e questa è una cosa assurda, perché è stata comunicata in un modo che è ingannevole, no? Che vuole dire, ti vuole far capire, aiutaci ad aiutare per il coronavirus, no, invece poi quei soldi se li intasca la Kodakons. Quindi il messaggio, addirittura ho visto dei commenti di utenti che hanno scritto, ma scusatemi, ma come è possibile, si parla di coronavirus e poi, e la Kodakons ha risposto, sito ufficiale, c'è cioè la loro risposta, e dice, beh, ovviamente siamo in difficoltà a causa del coronavirus e quindi chiediamo di finanziarci. Quindi hanno fatto tutto un giro di parole, però ovviamente, ripeto, in un modo ingannevole. Questa cosa è stata denunciata e invece di scusarsi, invece di rimediare, hanno deciso di, come si dice, sparare alla Croce Rossa, e hanno deciso di mettere in discussione tutti i fondi che sono stati raccolti e vengono raccolti da GoFundMe in questo periodo, da privati come me, nel mio piccolo, come Fedez, e lì si parla di una quantità di soldi decisamente maggiore.
4.463.680 euro per la precisione.
Ecco, vedi, che sarebbero utilissimi agli ospedali lombardi.
Adesso manna dal cielo.
Certo, e invece iniziando un'investigazione praticamente hanno causato un blocco, spero temporaneo, di questo processo dei fondi che vadano agli ospedali, e c'è tutta una situazione adesso incerta, che è una cosa scandalosa, soprattutto perché arriva da un'associazione che dovrebbe essere a tutela dei consumatori, quindi è una cosa veramente scandalosa. Io sono scioccata da questa cosa, e sembra che abbiano anche, insomma, questi della Colecon sono molti, ho guardato un sacco di interviste, mi sono un po' informata, e sembra veramente che non si preoccupino, che sappiano che non gli succederà molto, e sì, addirittura pretendono scuse, cose incredibili.
Spero venga fatta luce al più presto per quanto riguarda la vicenda, perché se così fosse poi confermato, sarebbe veramente un altro scandalo gigantesco, per il quale credo e spero che questa volta non vengano tappati gli occhi e le orecchie di tutti gli italiani, e veramente si cominci a prendere sul serio la situazione e si faccia qualcosa. Abbiamo poi una matita,
esatto,
in mano alle prossime urne. Speriamo che si vada a fare il proprio dovere con coscienza. Tutto
lo
qua.
Spero, io penso che ci sarà un'atmosfera da dopoguerra alla fine di questa cosa, e che non sappiamo quando finirà, ma spero che quell'atmosfera e quella sensazione di dolore per tutte le persone che avremo perso e per tutte le cose che avremo visto, spero che la useremo veramente per cercare di cambiare un po' le cose,
di ricostruire, di avere un po' più sensibilità verso il prossimo e non racchiudere quelli che sono i confini del mondo a quelli che sono i confini, sono esclusivamente della propria persona, del proprio orticello, perché viviamo la comunità, viviamo il territorio, e per crescere, per lasciare un posto migliore alle persone che arriveranno dopo di noi, serve la cooperazione di tutti e soprattutto la coscienza di fare le cose per bene. E per bene non è una questione di dire ok, per me è bene questo e per me è bene l'altro. Lo sappiamo quello che è per bene, e dunque è inutile mettersi dietro uno schermo di dire ah, per me è meglio così, per me è meglio. No, l'aiuto del prossimo e la crescita della comunità deve essere al di là di quello che è i soldi, il potere, la finanza, l'economia, la politica. Non c'è nient'altro che secondo me deve essere come obiettivo finale dell'uomo in questo momento. Speriamo che arrivi il messaggio.
Speriamo, lo speriamo. Spero che ci ricorderemo anche di chi ci ha aiutato. Avevi visto che ci sono arrivati?
Ho visto l'Albania, Cuba,
dall'Albania,
i russi.
Forse paesi che ci aspettavamo meno in un certo senso.
Mentre da quelli in cui ci aspettavamo anche qualcosa non è arrivato nulla.
Esatto, quindi anche queste cose sono buone da ricordare. Però ecco, io mi sto ovviamente appassionando di tutte queste cose, è giusto saperle, è giusto capirle, però dico sempre, in questo periodo qui dobbiamo sopravvivere, questa è la prima cosa,
certo,
di cui dobbiamo preoccuparci.
E poi non avere la memoria del pesce rosso, tra almeno 4-5 esatto, mesi, quando sarà, ricordarsi di quello che è stato la lezione, di quella che è stata la lezione, e prenderne appunto tutti gli insegnamenti possibili. Cara Laura, io veramente ti ringrazio del tempo a disposizione, io mando un abbraccio a te, a tutta la tua famiglia e al signorino Duke.
E
dagli un bacione grandissimo e spero ti rimetterai presto, e mi raccomando, bergamaschi, tenete duro che avete la pellaccia dura, voi siete abituati.
Certo, noi diciamo mola mia, ancora un po' di bergamasco me lo ricordo.
Siete forti,
vuol dire
forti.
Non mollare,
non mollate.
Ti ringrazio Vincenzo, grazie di questa opportunità.
Ma sta scherzando, assolutamente.
Di raccontare un po' cosa davvero sta succedendo qui.
Grazie della tua testimonianza, un abbraccio gigantesco veramente, e ci aggiorniamo presto, che ci sentiremo poi tramite gli altri canali. Facebook, WhatsApp e quant'altro per gli aggiornamenti. Grazie mille ancora.
Perfetto, grazie a te.
Grazie. Un abbraccio.
Grazie,
ciao,
tutti.
Ciao.
Arrivederci. Ciao, Vincenzo.
Ed eccoci qua. Dunque, sì, bella tosta la testimonianza della cara amica Laura. Speriamo veramente che cambia più presto il vento e che diminuiscano tutti questi contagiati e soprattutto i morti, e l'augurio con l'augurio di una pronta guarigione a chi a questo momento sta soffrendo. diamo l'appuntamento a domani con un nuovo ospite, una nuova intervista. Ciao a tutti!
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi un...